All'interno di Extranet questa notte incontriamo uno dei DJ al momento nella scena italiana più considerati, Santos. Buonasera.
Buonasera a tutti, comunque esagerato con la, con la presentazione.
Hai avuto collaborazioni, hai collaborazioni molto importanti, ma ne parleremo durante questa conversazione. Messaggio per la musica, secondo il tuo punto di vista, in questo momento si parla molto di un'eventuale riforma delle discoteche, comunque della musica da ballo, di un problema che da sempre esiste e da sempre se ne parla. Musica per urlare o musica per ballare? Il ballo secondo te è un momento di liberazione?
Il ballo è un momento di liberazione assoluta, ce lo insegnano gli antichi, ce lo insegna la storia sicuramente. E poi, come l'ho interpretato io, almeno per la mia esperienza personale, era proprio un acculturarsi musicalmente, quindi andare in discoteca per ballare era comunque sentire un certo tipo di musica. E se poi si è appassionato appunto a approfondire la cosa, quindi sicuramente sfogo corporale, quindi ballo e sudata, e in più penso per chi ami la musica è anche un interesse culturale.
Come definiresti la ricerca del suono di questo tuo ultimo lavoro?
Ma guarda, più che ricerca di suono, meno male, penso che il suono sia abbastanza vicino a quello che è stata la mia produzione passata. Sono cambiate le tecniche di produzione, chiaramente, quindi oggi come oggi è possibile più focalizzare l'idea che un produttore ha in mente, realizzarla il più vicino possibile a quello che è l'idea. Prima uno magari aveva un'idea, però poi tecnicamente, avendo dei limiti, ci si avvicinava. Quindi più che sviluppo del suono, direi più di sviluppo di tecniche per registrare, per mettere sul supporto quello che uno ha in mente.
Parlavamo di tecniche. A tuo avviso, perché molti DJ oggi e produttori preferiscono tornare ad utilizzare vecchi strumenti analogici anziché utilizzare i più comodi plugin, per esempio, o programmi che comunque emulano, sì, appunto i vecchi strumenti?
Ma penso che sto ritorno verso il vintage, verso quindi gli strumenti veri, reali, non più tecnologici, sia stata una corsa che c'è avvenuta fino a un paio di anni fa, perché chiaramente i primi software che emulavano macchine vere erano chiaramente più allo stato embrionale, iniziale di sviluppo, e c'era una notevole differenza tra la macchina vera e la macchina simulata. Oggi come oggi penso che le cose sono abbastanza avvicinate, appunto tra lo strumento vero e lo strumento virtuale. Io noto spessissimo che sia sul vero che sul virtuale alla fine è chi lo usa che riesce a creare qualcosa di diverso, di buono, di magico. Molte volte uno quando ascolta dischi rimane impressionato dal suono, dal sound del disco, e dice: Madonna che suono, questo sarà sicuramente un Moog di 25.000 euro messo su un mixer da 700.000 euro, e invece poi alla fine è un ragazzino di 22 anni col portatile. Quindi penso che poi lo sviluppo c'è stato, lo sviluppo, io dico che i giovani di oggi sono molto fortunati per il fatto che con un computer si possono utilizzare macchine qualità audio e macchine infinite, rispetto a prima che per registrare una semplice demo già ci si doveva andare in studio, ci voleva il tecnico, ci voleva quello che conosceva le macchine. Quindi meglio così, che infatti la musica ne sta godendo del fatto che è stata totalmente riscoperta negli ultimi anni grazie allo sviluppo tecnologico.
Non a caso questo contributo va dato anche alla Music House, è il famoso slogan Music is in the house, vero?
Ma guarda, questo che dici tu è perfettamente, sì, quello che coglie proprio nel segno, no? Perché se tu guardi un attimino l'house music di Chicago dei fine anni 80, non era altro che produttori che cercavano in un studio casalingo, quindi house music, perché proprio fatta in casa, e utilizzando macchine veramente poco costose, perché rispetto a produzioni più immense, negli anni fine anni 80 c'era ancora la disco music, oppure c'era il rock, che era prodotto comunque da fior fiori di produttori, super studi, super equipaggiamenti, e invece è nata l'house music utilizzando un campionatore o una drum machine, e poi è stata la testa di chi l'ha prodotta che ha creato il fenomeno. Quindi è quello che dico, che oggi c'è una riscoperta dell'house music chiaramente più tecnologica, quindi il ragazzo o la ragazza, insomma la persona che sta in studio e a casa con il computer, e non è altro che il ritorno del fine anni 80 con, chiaramente grazie allo sviluppo tecnologico, con una qualità molto più alta, però house music sempre.
Il finale dell'anno 2001 vede il remix per Fatboy Slim del singolo Drop the Eight, la traccia Free to One Fire e Pray, inserita nella compilation, sempre a cura di Norman Cook, Live at Brighton Beach 2001, uscita poi a febbraio del 2002. Una tua personale definizione per Norman Cook?
Un personaggio che ha cavalcato tantissime onde musicali. È uno di quelli che è partito da un genere che non era prettamente da ballo, ma anzi proprio romantico, rock romantico inglese anni 80. È stato affascinato da tutta quella che poi è stata la cultura da club, e poi grazie a Dio si è affascinato alla cultura da club, perché è uno di quelli che poi ha buttato giù le regole, le basi, le leggi di quello che è il dance floor moderno. Non solo poi con i vari progetti ha azzeccato tantissime tracce e ha dato il via a vari fenomeni, è stato appunto l'inventore del big beat, che è stato un genere che alla musica da club, da ascolto, da divertimento ha dato molto. Quindi io poi personaggi che inventano sempre un qualcosa sono sempre da rispettare per sempre, proprio perché sono stati appunto inventori di un qualcosa che poi tutti noi abbiamo goduto, come i Kraftwerk, come Giorgio Moroder, come altra gente. Fatboy Slim è sicuramente, nessuno può negarlo, uno dei padri della musica da ballo, della musica moderna.
Hai anticipato la prossima domanda. Parliamo del tuo crossover musicale, del tuo background, della tua storia musicale, di quello che comunque poi ti ha dato la possibilità di concepire questo nuovo genere di cui parleremo tra poco. Quanto la tua ispirazione musicale, quanto è vicina alla scuola di Düsseldorf e quindi ai Kraftwerk?
Sicuramente come mentalità di minimalismo sul suono, cioè nel senso il fatto che loro incentrati un paio di suoni erano quelli che poi avrebbero vestito tutto il pezzo, tutta la canzone, mi ci ritrovo parecchio. Sicuramente la cosa che mi attira di loro, che mi affascina, è che rispetto al fatto che loro appunto proprio in tempi non sospettissimi, quando proprio le tecnologie non c'erano, erano costretti infatti ad inventarsi le tecnologie, a costruirsele, hanno avuto proprio questo richiamo, questa vocazione nel dover fare un qualcosa proprio di nuovo e di innovativo, che è chiaramente è stata anche loro, cioè più di Fatboy Slim, perché chiaramente stiamo a parlare di 20 anni prima, sono stati quelli che hanno iniziato a spargere il fenomeno dell'elettronica e la passione per la musica elettronica. A livello di ritrovarci, magari, cioè se qualcuno mi dovesse accostare anche a un minimo ai Kraftwerk, che sarebbe il sogno di una vita. Quindi più che altro c'è il rispetto e la voglia di fare un qualcosa di importante come hanno fatto loro.
Abbiamo creato questa linea temporale tra il big beat, tornando indietro a buona parte della storia della musica elettronica, sì, con la scuola di Düsseldorf. Adesso parliamo di Shakadelic, un nuovo genere da te definito. In cosa consiste?
Shakadelic è praticamente il pezzo, il tipo di musica, quel filone musicale che Non sta tanto a guardare gli stili, appunto non segue le regole canoniche del disco dance, È un crossover senza limiti, proprio, quindi si può, c'è il tocco classico, c'è il tocco rock, c'è il tocco elettronico, c'è il tocco big beat, il tocco gospel, qualsiasi cosa. L'unica missione che ha lo Shakadelic è quello di far ballare, quindi senza aver paura di stili, perché molte volte produttori e DJ vengono molto influenzati dal fatto, ecco, adesso va l'elettronica, allora io devo suonare l'elettro minimale, adesso va il cantato, allora i pezzi devo aver cantato. Cioè, è una cosa proprio a stile libero, freestyle proprio. Se il pezzo è percussivo, nel momento in cui nessun DJ suona percussivo, il pezzo è percussivo. Cioè, non ci devono stare regole imposte da quello che è il business musicale. E non ci deve stare una regola di un limite di crossover, quindi tutto, basta che faccia ballare.
Hai mai pensato di remixare nel tuo stile un artista internazionale classico? Per esempio, non lo so, dimmi tu.
Ma sarebbe un esperimento non male, ci sono state un paio di cosette remissate che non erano partite per il dance floor e poi appunto vengono affidate ai DJ per poter calcare anche l'onda del dancefloor. Sinceramente, come passione, proprio adesso, come diciamo, come stimolo, me lo sono tolto proprio ultimamente rimissando Manuel Gocing, che è uno dei produttori, sempre partiamo del fine anni 60, metà 70, della Cosmo Music, insieme a Brian Eno e Klaus Schulze, avevano un gruppo che si chiamavano Yasha Temple. Poi lui fece produzioni soliste come Manuel Gocing, tra cui la traccia E2-4, campionata da Sueño Latino a fine anni 80, che è un successo storico, che fa parte uno di quegli anthem, che sono quei dischi che creano, cioè che rimangono nella storia, sono uno di quei dischi che rimane, è uno di quei dischi che rimane nella storia dell'house music. E lui appunto è un produttore d'atmosfera, un produttore d'ambientale, appunto Cosmo Music, quindi una cosa che non è prettamente dance, trasformarla in dance floor è molto divertente.
Un sito internet per entrare in contatto con Santos. Perfetto,
www.santosmusic.com.
io ti ringrazio per essere stato all'interno di Extranet. Ci
Grazie a
sentiamo
te.
alla prossima.
Grazie a te, grazie. Ciao, un saluto.
Ciao.